Modem.
I am Hörður Torfason. I come from Iceland. I am a person who belongs to no political parties.
A 66 anni si chiama Hördur Torfason. È un artista islandese. Non è un uomo di potere, non è un politico, non è un economista. È considerato un simbolo, il primo fra gli indignati d'Europa, guida di una rivoluzione testarda che ha portato l'Islanda dal crollo economico al cambiamento. Lottiamo attraverso la ragione, l'informazione, dice. Abbiamo la tecnologia e il cervello per farlo, non importa chi siamo.
We fight it with reasons, information. We have the technology, we have the brains to do it, so let's do it.
Ottobre 2008, l'Islanda, 320.000 abitanti sparsi in oltre 100.000 km quadrati, per anni esempio di prosperità economica, reddito pro capite fra i più alti al mondo, è in ginocchio. Le tre principali banche del paese vengono travolte dalla crisi dei subprime. Hanno accumulato debiti pari a 10 volte il prodotto interno lordo, impossibile ripagare i creditori. Il governo accetta gli aiuti del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Centrale Europea. Parola d'ordine, austerità. Gli islandesi però non ci stanno. È rivoluzione, 14 settimane di protesta non violenta. E la svolta. Il Parlamento viene sciolto, si indicano nuove elezioni. C'è di più. Attraverso un referendum gli islandesi decidono che non pagheranno i debiti contratti dalle loro banche. Non saranno loro a subire gli errori della finanza. Il messaggio è chiaro. Il Fondo Monetario Internazionale lascia il paese, ponendo fine alla via degli aiuti condizionati. Oggi in Islanda l'economia è in ripresa, il tasso di crescita è del 2,3%. La svalutazione della corona ha stimolato le esportazioni, in sostanza pesce e alluminio, e dato una mano al turismo. Le banche responsabili del crollo sono state nazionalizzate e ristrutturate. Della maggior parte dei responsabili di allora, nessuna traccia. Il paese ha un nuovo governo, fra poco avrà anche una nuova costituzione, scritta in modo partecipativo dai cittadini stessi attraverso i social network. All'isola dei ghiacci e dei geyser, gli indignati d'Europa, i greci, gli spagnoli, i portoghesi, gli italiani, guardano con ammirazione, come a un modello da imitare. Ma è possibile seguire la via islandese? L'Islanda è effettivamente la soluzione per la grande Europa in crisi? Oppure solo un miraggio a cui rivolgersi per proseguire il cammino senza sapere davvero dove si va?
Chiara Camponovo, una scheda sulle note dei Sigur Rós, un meraviglioso gruppo islandese, uno di quelli che quando l'ascolti o quando ne guardi video ti viene voglia di sposare ciecamente la tesi di chi dice che in Islanda tutto va bene, che in Islanda sì, loro hanno capito come sfuggire la morsa e che devono essere un esempio di per tutti. E proprio di questo vogliamo parlare questa mattina, martedì 18 ottobre. Buongiorno a Marcello Fusetti. Con noi in questa discussione troviamo Tora Arnorsdottir. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno.
Per lei sono le 6:30 del mattino, lei ci sta parlando da Reykjavik, non avrà, immagino il sole non sia ancora sorto, ma le posso dire che oggi sarà una bella giornata, almeno stando a quanto dicono i bollettini meteo, avrete sole. Lei è una giornalista, si occupa di politica, si occupa di inchieste. Saluto anche Mauro Bottarelli del quotidiano Riformista, ben arrivato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E Andrea Fumagalli, docente di economia politica all'Università di Pavia, professore ben ritrovato.
Buongiorno, grazie.
Tora Arnorsdottir, che poi sarebbe figlia di Arnor, che forse è più semplice per me da pronunciare. L'Islanda non sta benissimo, ma visto il passato sta meglio di... non sta nemmeno così male. Volevano farvi pagare il debito causato da banche private, avete detto di no. Ci ricorda brevemente quanto avreste dovuto pagare a testa?
No, questo è un po'
un fraintendimento.
L'ha un po' frainteso. Il popolo non ha deciso di non pagare i debiti delle banche, no. Il Parlamento di ottobre 2008 ha almeno una cosa giusta l'ha fatto quando sono crollate le tre banche più grandi, le leggi di emergenza, dove è stato deciso di trasferire i risparmi e i depositi dei cittadini nei conti di 3 banche nuove, lasciando nelle vecchie banche i creditori stranieri, cioè grandi banche tedesche, eccetera. I vecchi istituti sono finiti in liquidazione e i creditori recuperano forse il 30%. Il referendum di che parli di quest'anno era su una cosa sola che si chiama iSafe.
In Italia sarebbe il conto arancio, sì, un conto online.
Sì, appunto. Un conto online che una banca, Landsbanken, aveva aperto sia in Inghilterra sia in Olanda. E lì i governi olandesi e inglesi hanno deciso di ripagare subito ai depositori là e poi hanno mandato il conto al governo islandese. Ma invece il presidente ha detto no alla legge, andiamo al referendum, vediamo cosa dice il popolo.
E il 93% ha detto non paghiamo noi.
Non paghiamo noi, però non vuol dire che non sarà pagato. La banca la pagherà, tutti avranno i loro soldi, è solo che lo Stato non sarà responsabile. Capito?
Capito. Io avevo un'altra domanda per lei.
Sì.
Com'è possibile che eravate il paese, uno dei paesi più ricchi, tutto sembrava andare benissimo, eravate carissimi, era carissimo venire da voi. Ma è possibile che nessuno si sia accorto di quanto queste banche fossero esposte?
Sì.
E lo chiedo alla giornalista. Nessuno ha mai detto niente.
Si parlava tanto dei debiti, sia i privati sia quelli delle banche. Però io penso che c'era tipo una euforia, nel senso che la nazione, anche i politici, eravamo così convinti che noi fossimo il popolo più bravo, che eravamo invincibili, capito? Perché anche i banchieri dicevano sempre, oh guarda, questi stranieri che stanno parlando male di noi, che non sia tutto a posto da noi, sono invidiosi, perché guardate qua, qui sono i numeri, qui si può vedere che non solo stiamo bene, ma benissimo. E era molto difficile trovare dell'informazione, i numeri giusti, eccetera. Si parlava sopra questa cosa, ma nessuno
voleva andare veramente a fondo.
No, non solo voleva, ma non poteva, e nessuno si immaginava che le banche sarebbero crollate, mai.
Mauro Bottarelli, detto dell'orgoglio vichingo di non poter nemmeno sapere quello che stava succedendo, eppure chi era nel ramo, diciamo così, un po' di odore di bruciato lo sentiva.
L'odore di bruciato si è cominciato a sentirlo parecchio tempo prima, e non soltanto per il caso islandese, cioè la stessa Irlanda vedeva le proprie banche capitalizzate come dei fondi di investimento speculativi, cioè, agire sulla leva purtroppo era la normalità, non era un caso di una banca particolarmente aggressiva nei metodi di trading. Purtroppo si è arrivati sempre, in quasi tutti i casi, ad agire quando era tardi, cioè è ovvio che adesso le ultime notizie che arrivano dalla Gran Bretagna è che di fatto, ad esempio, Landsbanki ha detto chiaramente che entro la fine dell'anno, quando le controversie legali interne saranno terminate, le proprietà immobiliari che fanno a capo alla banca sono più che sufficienti per ripagare il debito sia verso i britannici sia verso gli olandesi, per cui non è neanche più la questione in sé del ripudiamo il debito. La questione che si crea adesso è, da un lato, cercare di capire in anticipo quello che succede ed evitare gli errori fatti nel 2008 in Islanda come altrove, e dall'altro evitare di far diventare la cosiddetta ricetta islandese un qualcosa di esportabile, nel senso che comunque sia, al di là che come la collega islandese ha fatto capire, non è che c'è un ripudio del debito, nessuno prenderà più un soldo pur essendo creditore, ma al di là di questo, pur volendo banalizzare la questione e far diventare l'Islanda il baluardo del non ripaghiamo il debito agli stranieri che hanno speculato, ricordiamoci che l'Islanda ha 300.000 anime, la Grecia, che è il paese che ad esempio potrebbe essere tentato da questa via, ne ha 11 milioni, e la cosa differente ulteriormente è il fatto che per l'Islanda si è trattato di un una tantum, tutto bancario e tutto in importazione, ovvero dovuto alla crisi dei subprime e alla volontà aggressiva delle proprie principali tre banche che si sono lanciate tipo fondo speculativo in questo certo. mercato. È decisamente diverso per la Grecia, nel senso che per la Grecia è una questione di debito sovrano, e se la Grecia, volgarmente parlando, decidesse la strada islandese, entro pochissimo tempo non avrebbe più un mezzo investitore straniero pronto a rifinanziare il suo debito sovrano, quindi, mentre invece l'Islanda non aveva questo problema, non è una questione di debito sovrano da rifinanziare o andato fuori controllo per la gestione di un welfare state elefantiaco come ha la Grecia o come può avere l'Italia. L'Islanda ha avuto un una tantum da bolla, tolto il quale si è ripartiti.
Si può ripartire. Andrea Fumagalli, detto che non è esportabile quanto hanno fatto loro, però qualcosa si può trarre dal loro insegnamento?
Ma credo proprio sicuramente di sì. Certo che la situazione islandese, come è stato già ricordato, no, è molto particolare, quindi mi ricordo un po' quando negli anni 80 si diceva che il modello dei distretti industriali italiani poteva essere esportato in altri paesi, sono stati fatti dei tentativi che sono stati del tutto fallimentari. Però c'è un elemento che conta, che deve essere preso in considerazione, che invece accomuna la situazione islandese, almeno per come le cause che hanno portato alla situazione islandese, è quello che sta succedendo adesso. Il fatto che viene fatto pagare, diciamo, a un'intera popolazione, in quel caso lì era quella dell'Islanda, una serie di scelte economiche di tipo speculativo che erano state fatte da un'oligarchia finanziaria, e quella islandese era proprio un'oligarchia finanziaria molto ben precisa, tre banche che controllavano, diciamo, tutto. E ricordiamoci che in Islanda il mercato creditizio e finanziario rappresenta una quota consistente del prodotto interno lordo, essendo un paese molto finanziarizzato all'epoca. Ecco, questa situazione di oligarchica dei mercati finanziari, nel momento stesso in cui sono entrate in sofferenza con la crisi del subprime, eccetera, hanno scaricato, o avevano intenzione di scaricare sulla collettività gli esiti appunto fallimentari della loro gestione speculativa, e questo è successo anche non soltanto in Islanda ma in moltissimi altri paesi, appunto tale che gli stati sono intervenuti con dei finanziamenti a fondo perduto di fatto, quindi senza nessuna ricaduta positiva sull'economia del paese, per tappare questi buchi, e dopodiché creando un indebitamento che poi alcuni operatori finanziari hanno poi utilizzato per avviare nuove attività speculative, soprattutto sui derivati che assicuravano conti a rischio di fallimenti e di default dei bilanci pubblici. Questo è avvenuto in paesi dove non è affatto vero che ci sia un welfare state elefantieco, perché magari in Italia ci fosse un welfare state elefantieco. In Italia non c'è welfare state. È una situazione molto diversa. Lo stesso in Grecia, per chi conosce la Grecia, non si può dire che ci siano delle situazioni di welfare state. Italia e la Grecia sono gli unici due paesi dei 27 dell'Europa che non hanno forme di sostegno di reddito minimo, perché si trova in situazioni di povertà, ad esempio, sono state più volte sanzionate anche dall'Europa per questo. Quindi è una situazione abbastanza complessa. Il problema è come evitare che scelte speculative di pochi, nel momento stesso in cui vanno male, comportano dei costi sociali per tutti, e nel momento stesso in cui vanno bene invece comportano dei profitti per pochi.
Questo mi porta però a una domanda diretta alla signora Tora Arnors-Dottir. Questa oligarchia di cui parlava il professor Fumagalli, dove sono finiti questi uomini che gestivano questa finanza? Molti hanno lasciato l'isola, perché li state cercando.
Sì. Io direi che una gran parte della rabbia che si trova ancora fra il popolo ha un'origine nel fatto che i banchieri, che in pochi anni hanno più o meno rubato le banche dall'interno, sembrano di sfuggire sempre. Sono andati a vivere a Londra, in Lussemburgo, perfino in Svizzera, con le tasche piene. E il prosecutore speciale dice che prima del fine dell'anno vedremo che qualcosa succede, che qualcuno sarà portato al tribunale e vediamo, speriamo, perché è importante vedere che il sistema giudiziario funzioni. Ma poi è anche possibile che le nostre leggi all'epoca non sono state abbastanza forti, capito? Che loro possono infatti andare via così, senza prendere nessuna responsabilità. E non si sa, ma comunque sì, sono lì, dappertutto in giro nel mondo. E quella cosa, guardando i sacrifici che il popolo ha dovuto fare, quello veramente fa arrabbiare la gente.
Perché sacrifici comunque l'Islanda ne sta facendo, non è che tutto è tornato alla normalità così con la bacchetta magica. Lei citava Londra e noi ci colleghiamo con Londra, dove c'è Paola Subacchi, economista politologa, responsabile del programma economico internazionale Chatham House. Buongiorno signora.
Buongiorno.
Islanda e Inghilterra, un rapporto che è stato difficile, ma oggi se ne parla ancora?
No, devo dire la verità che se ne è parlato più che altro in termini... più che altro come paragone con la Grecia e alcuni commentatori qui si sono chiesti durante l'estate se la strategia islandese fosse una strategia utile e di beneficio per la Grecia. Però devo dire che la situazione islandese e come dire, la coda della crisi islandese del 2008, che invece fu molto pesante per la Gran Bretagna, al momento è passata, direi, quasi inosservata.
Quanto ci diceva prima Mauro Bottarelli, probabilmente verrà ripagato il quanto dovuto all'Inghilterra. E c'è chi dice che proprio non se ne parla proprio per questo, perché si stanno facendo degli accordi un po', diciamo così, sotto banco, senza che ci sia nulla di losco per risolvere la situazione.
Esattamente, probabilmente questa è la spiegazione più plausibile. Un'altra spiegazione è che comunque siamo in questo momento, intendo dire tutta l'Europa, è nell'occhio del ciclone della crisi sovrana, e di conseguenza in qualche modo i numeri dell'Islanda, no? Perché stiamo parlando qua di circa 5 miliardi di euro, grosso modo, di debito dell'Islanda, quindi rispetto alle cifre che sono in gioco in questo momento in Europa, questo è proprio quasi direi cifre così piccole che fanno quasi così, che fanno quasi sorridere. Quindi forse direi c'è anche questo aspetto nella mente dei vari commentatori economici e politici.
5 miliardi è in fondo l'esposizione della Deutsche Bank nei casinò del Nevada, ma questo è un altro discorso che fa anche un po' rabbrividire. Le faccio un'ultima domanda relativa alle responsabilità o presunte responsabilità inglesi. Le chiedo di giocare la parte dell'inglese nella vicenda con l'Islanda, perché ai vertici di quelle banche non c'erano solamente degli islandesi, e quando vi fu il crollo il governo Brown usò addirittura le leggi antiterrorismo per mettere in amministrazione controllata addirittura una banca che i soldi ce li aveva ancora, islandese. Quindi qualche responsabilità forse c'è anche nel Regno.
Ah, indubbiamente, questa era parte della follia speculativa appunto degli anni pre-crisi 2008, e quindi la responsabilità c'è, e la responsabilità è di chi ha investito in questo gioco. Il problema che si pose allora per il governo inglese e per il governo naturalmente islandese era salvare da una parte il sistema bancario, che stava affondando clamorosamente, non in particolare per l'Islanda, ma la crisi islandese aveva inferto un altro colpo a un sistema che stava già traballando. Quindi quello fu la razza, in qualche modo, che spinse il governo inglese a cercare qualsiasi strategia, qualsiasi misura per tappare anche questa falla. E per il governo islandese invece si trattò di salvare l'intero sistema economico, perché ricordiamo che la follia speculativa di quegli anni aveva creato banche in Islanda che erano di gran lunga più grandi rispetto alle dimensioni dell'economia islandese, quindi erano banche insalvabili come è stato fatto, e quindi la strategia del governo islandese è stata durissima, però mi sembra che stia gradualmente dando dei buoni frutti.
Paolo Subacchi, grazie, buona giornata a Londra, a presto.
Grazie anche a voi.
Bottarelli, parliamo naturalmente di banche. Abbiamo fatto tutta una marea di stress test, difficilissimo anche da dire, su tutte le banche europee. La maggior parte ne è uscita bene, benissimo, e poi si va a vedere in Austria, ad esempio, un paese di quelli bravi, di quelli che fanno i compiti, la Erste Bank non sta assolutamente bene, eppure gli stress test dicevano il contrario. Quindi non è cambiato nulla.
Non è cambiato nulla semplicemente perché si è fatto gli stress test che definire ridicoli e dir poco. Perché quando si
che permettevano stress... qualche trucchetto.
Più di qualche trucchetto, si è fatto uno stress test in cui A non si è messa nell'ipotesi di stress test l'unica ipotesi che andava messa, ovvero lo scenario di un default, del default di un paese sovrano europeo, cioè la Grecia, visto che le sofferenze sono sostanzialmente nei portafogli obbligazionari delle banche esposte sulla Grecia, non mettere questo in preventivo all'interno di uno stress test vuol dire vabbè, facciamoli promuovere tutti. Secondo, Erste ha un portafoglio su derivati di vario tipo, ma soprattutto credit default swap, pari a oltre 5 miliardi di euro. In base ai dati che sono stati diffusi dall'EBA, dall'autorità bancaria europea, dopo la pubblicazione dei risultati degli stress test, Erste aveva esposizione al credit default swap pari a zero. Perché? Perché Erste non faceva altro che depositare questi, il loro valore nozionale, come surrogato di credito. Cioè siamo al gioco delle tre carte. Erste di colpo è passata da non avere zero di nozionale di esposizione al CDS sovrani ad avere più di 5 miliardi di portafoglio.
Professor questo Fumagalli, al gioco delle tre carte chi ci ha provato negli autogrill si perde sempre.
Sì, tranne quello che organizza i giochi delle tre carte, che nel caso dell'autogrill è lo Stato che ci guadagna un sacco, per esempio. No, nel senso che bisogna tener conto come è strutturato il mercato finanziario, in particolar modo il mercato dei CDS, dei credit default swaps, perché i dati dell'Agenzia Americana di Controllo e di Vigilanza del Mercato Finanziario, che è un'agenzia autonoma dalla Federal Reserve, ma comunque pubblica, non privata, e questo è importante ricordarlo. Nel rapporto che è stato pubblicato a luglio sul primo semestre del 2011 ci dice che 5 grandi società di intermediazione finanziaria immobiliare detengono oltre il 90% del mercato dei CDS, e il valore dei CDS negli ultimi tempi, proprio per il rischio di default, è chiaro che il valore di questi CDS è aumentato molto lo spread rispetto ad altri titoli, e questo ovviamente ha rimpinguato le casse di chi era in grado di gestire questi CDS, che non è tutto il sistema bancario, perché alcuni hanno fatto la parte dei polli, diciamo così, e questi sono passati all'incasso. Per fare un solo nome, la Deutsche Bank, che è stata la banca che ad aprile ha iniziato una politica di vendita dei titoli di Stato italiano per un valore di superiore agli 8 miliardi di euro, ha creato delle aspettative di difficoltà di pagamento per lo Stato italiano, è quella che è una di queste 5 società che controlla e gestisce di fatto il mercato dei CDS, e quindi il gioco delle tre bollette in questo caso sono Goldman Sachs, Citicorp Merrill Lynch, Deutsche Bank, sono Credit Suisse e UBS, anche che stanno in Svizzera, che controllano questi mercati e lucrano pesantemente, ai danni poi di quei coloro che invece utilizzano questi CDS esattamente come scelta di portafoglio, come il caso della austriaca, ma come il caso anche della Dexia franco-olandese, che è un'altra banca che è fallita ed è stata parzialmente nazionalizzata in questi giorni dopo che gli stress test hanno detto che stava benissimo.
Torniamo a Reykjavik, Tora Arnorsdottir. Le vostre nuove banche, come si comportano? Per il cittadino, io voglio capire una cosa: oggi ottenere un prestito da una banca islandese è ancora possibile?
È ancora possibile, ma è difficile. Le banche sono piene di soldi, perché tutti vogliono risparmiare, ma c'è così poco che succede, che sono pochi che vogliono comprare, sai, mobili.
Ma ci sono i cinesi che si vogliono comprare pezzi enormi del vostro territorio.
Vabbè, che un cinese che vorrebbe comprare, sì, cioè, quasi 1% del paese.
Per pochissimo,
sono 1000 chilometri quadrati, cioè, tanto, anche se è un deserto fuori da tutto, vuol dire che, non lo so, il nostro ministro, il governo, si sta ancora pensando se lo farà o no.
Poi lo volete vendere, lo vogliono vendere per una cifra anche abbastanza ridicola. Parlavamo prima di 5 miliardi ridicoli, ma qui mi sembra che siamo sui 9 milioni.
No, ma lì, cioè, quelli che... ci sono tante persone che hanno questo pezzo di
terra,
del paese,
sì,
di terra, e hanno cercato di vendere per anni e niente è successo. Poi arriva questo cinese, offre una cifra cioè, grandissima in paragone di quello che si aspettavano. E lì, cioè, non è che si possa far tanto lì, cioè, soprattutto sabbia, deserto. Però
se uno vuole comprare,
bisogna...
magari qualche altra idea, no, qualche altra idea ce l'ha. Io volevo chiederle un'altra cosa. Voi avete fatto una cosa molto particolare che viene presa, questa sì, ad esempio, da tutti gli indignati del mondo. È quella di sostanzialmente mandare a casa o rimandare all'esame tutti i politici. Di quelli che c'erano prima della crisi, quanti ce ne sono ancora?
No, ci sono tanti. Il nostro primo ministro e cioè, la maggior parte del governo. La metà del governo, diciamo, e un terzo del Parlamento, forse. E, no, di più, cioè 60% del Parlamento. Ma c'è da dire, cioè, il governo nuovo che era eletto nel 2009, dopo una quasi rivoluzione, si può già dire, è il primo governo di sinistra pura che l'Islanda ha mai avuto, e quindi lì la gente sperava che così le cose sarebbero cambiate, ma ovviamente molto difficile essere un politico adesso, anche perché si è parlato così tanto di valori, di cambiare la politica, si è parlato di etica, di come facciamo le cose, ma alla fine non sembra di essere cambiato tanto.
Mauro Bottarelli, quanto c'è stato appena detto potrebbe raffreddare un po' gli animi degli indignati.
Io lo spero vivamente, anche perché ripeto quello che ho detto prima, il mio terrore è che faccia breccia anche attraverso questa moda degli indignati ormai dilagante il fatto che la Grecia abbia la tentazione di seguire questa strada. Ricordiamoci che c'è una forte tentazione che si basa sulle cifre. Il debito greco è praticamente diviso un terzo, un terzo, un terzo tra mani pubbliche, vedi Fondo Monetario, BCE, governi europei, l'altro 28%, cioè essenzialmente facendo capo alle banche interne greche, e il rimanente 36% è detenuto da investitori privati non greci. Anche con un taglio obbligazionario del 50%, e stiamo parlando di cifre che ad esempio la Francia e la BCE non accettano nemmeno che vengano sul tavolo, mentre la Germania comincia a parlarne, perché quel 21% concordato a luglio è qualcosa di ridicolo. Anche con un taglio del 50% si arriverebbe a un abbattimento dello stock di debito greco solo del 22%, cioè il nulla. Attenzione che non passi il messaggio facciamo come l'Islanda, perché alla fine con 50% di taglio obbligazionario si abbatte il 22% di debito greco. Cioè,
sì.
La questione è questa, la stessa UBS, un analista di UBS, Stéphane Deo, ha detto chiaramente in un suo report che la Grecia dovrebbe ripudiare tutto il suo debito con un haircut del 100% affinché le banche possano garantirsi un minimo di ossigeno e tornare a respirare. Sono concetti che cominciano a passare anche all'interno delle istituzioni finanziarie, calcolando che quel 22% di cui parlavo è dato dal fatto che ad esempio soggetti come la BCE non subiscono il taglio obbligazionario. Stessa cosa al Fondo Monetario per statuto, si può arrivare a una forzatura dello statuto, ma sarebbe creare un precedente pericoloso. per queste istituzioni. Lo stesso vale per il debito detenuto dalle banche greche, perché alla fine vanno ricapitalizzate, quindi quel debito greco detenuto dalle banche greche si va a somma zero, perché tanto vanno ricapitalizzate, è come se non lo ripagassero. Con queste cifre, che sono pesanti come cifre, io non vorrei che passasse questa tentazione, perché questa tentazione, ripeto quello che ho detto prima, per l'Islanda è passata ed è andata, perché sono dimensioni minime del paese, e perché comunque era un debito, ripeto, una tantum creato da questioni oserei dire esogene. Qui siamo di fronte a un paese di 11 milioni di persone con uno stock di debito pubblico spaventoso, basato non su un qualcosa che è arrivato con i subprime e ripulito il quale finisce tutto. Problema.
Una cosa che deve finire adesso, purtroppo, una cosa che deve finire adesso purtroppo è la nostra trasmissione. Io prometto, se Andrea Fumagalli sarà ancora d'accordo, di farne un'altra di puntata. Forse non dovremmo nemmeno aspettare molto, in cui dovremmo tornare a parlare di Grecia. Spero accetti questo invito.
Assolutamente sì, anche perché bisognerebbe parlare, se mi consente, due secondi.
Se sono due, sì.
Di strategie anche relative al controllo del debito pubblico, e anche a forme di default, diciamo, controllato, che non siano così critiche, perché c'è un po' di. Perché se l'alternativa a queste sono politiche finanziarie lacrime e sangue che non raggiungono gli effetti come la Grecia dimostra, la situazione rimane sempre incancrenita.
È una promessa. A presto allora, grazie a tutti, grazie a Tora Arnorsdottir, grazie a Andrea Fumagalli, a Mauro Bottarelli. Buona giornata, noi torniamo domani 8:30.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.